Radio Città del Capo in replica.
E che ore saranno? Boh, saranno più o meno le 22:37 circa. Benvenute e benvenuti a Seconda Visione, cinema, sciocchezze, pretese culturali. Where we stand, and Flash Gordon was staring silver underwear. Claude Rains was the invisible man. Then something went wrong for Fay Wray and King Kong. They got caught in a celluloid jam. Then at a deadly pace, it came from outer space. And this is how the message ran. Science Fiction Double Feature a tutte e a tutti, amiche e amici. Benvenute a un'altra puntata del settimanale di cinema di Radio Città del Capo, che di solito va in onda in diretta sui 96.250 e 94.7 MHz, ma oggi quella che sentite è una registrazione ai confini della realtà. Qui accanto a me, non in diretta ma registrato anche lui, Tommaso, l'anziano simili. Tommaso, ciao.
Ciao, ciao, un saluto registrato a te, caro amico Francesco, compagno dei giorni registrati, più lieti, ma soprattutto
un saluto registrato, ma sincero, a tutte le mie ascoltatrici live, a tutte le mie abbonate live, a tutte le ascoltatrici che diventeranno abbonate live, a tutte le abbonate live che diventeranno chissà. Un saluto registrato da Tommaso e anche da Francesco, via.
Ti ringrazio che almeno questa volta, visto che siamo registrati, ho potuto avere, entrare diciamo in coda, un po' approfittare degli avanzi dei tuoi saluti.
Ma pensa, ma quindi se una puntata è registrata tu mi insegni che dammi solo un minuto, non lo devo fare io per una volta.
Per una volta non lo farai tu e infatti anche per questa volta non leggeremo le mail a diretta@radiocittadelcapo.it e gli sms, però potrete comunque mandarci una mail a secondavisione@gmail.com. Non possiamo cazzeggiare come al solito, non soltanto perché abbiamo tanti film di cui parlare, ma perché abbiamo anche qualcos'altro di cui parlare oltre ai film che abbiamo visto per voi. Direi, caro Tom, intanto di raccontare di che film parleremo in questa puntata.
Dai, di che film parliamo?
Ma guarda, parliamo di La prima neve.
Ah,
di Andrea Segre.
Beh, Andrea Segre.
Poi parliamo di Zoran, il mio nipote scemo, di Matteo Leotto.
E poi abbiamo un terzo film.
Abbiamo un terzo film.
È incredibile.
Che è La gabbia dorata.
Penso un po'. Quanta roba registrata.
Per farci perdonare registratamente delle mancanze recenti. Poi faremo i bravi. Adesso,
sì,
d'ora in poi, facciamo tutti i martedì.
Sì, proprio, sono i buoni propositi per l'anno nuovo.
Che noi li facciamo a novembre.
Sì, però noi insomma.
Ma valgono per il 2013 o il 2014?
No, è per la tredicesima stagione.
Ah, ho capito.
È la tredicesima. E tra l'altro è la prima volta che Seconda Visione mi va registrata.
Pensamo.
Ma c'è sempre una prima volta, la prima neve, la prima volta. Com'è stata la tua prima volta registrata?
Poi te lo racconto, eh. Noi ascoltiamo un brano di questa band che si chiama Sacri Cuori, che è stata anche di recente in radio e che è la band che ha registrato la colonna sonora di Zoran, uno dei tre film di cui parliamo oggi a Seconda Visione. Si chiama Silver Dollar, questo brano è tratto da Rosario dei Sacri Cuori. E noi andiamo ad affrontare il primo film. Oh, visto che non siamo in diretta, non mandate sms, non mandate mail, non contattateci su Facebook. O meglio, se volete mandare queste cose, poi noi le leggiamo.
Le leggiamo la settimana dopo.
La settimana. Oppure mandateci le mail alla nostra Gmail, secondavisione@gmail.com. Il film di cui parliamo è il secondo lungometraggio di Andrea Segre. Parliamo di un secondo film di due esordi, mi sembra, in questa puntata.
E La gabbia dorata mi pare che non sia proprio un esordio, però insomma è il film più importante di questo regista. Forse ha avuto... Adesso dopo controlliamo.
Ah, vedi. Che cos'è questo?
Questo, caro amico Francesco, è a neve o sole, perché noi parliamo della prima neve, ma parliamo anche di Fin col sole.
Ma è ambientato in una regione dell'estremo nord dell'Italia.
Ma c'è anche tanto sole in questo film.
Quello sicuro.
Bei paesaggi trentini con sole e aspettando la neve.
Sai che mi sembri Pippo Kennedy quando diceva che Napoli era la sua città.
Io sono nato a
Napoli.
Bella, ti piace un presepe? Io sono nato a Fusillipe. Sono stato nonno. Nino, ci ascolti in streaming anche quando siamo registrati. Ciao, Nino.
È possibile ascoltarci in streaming da registrati? Adesso non confondere le acque, però.
No, ma Nino può. Sempre con quel capo di abbigliamento, sempre quello lì.
Jeans,
maglietta. E una maglietta. Bravo, sei sempre preparato.
Bravo. Allora, il film di Andrea Segre, presentato a Venezia, come uno degli altri film di cui parleremo, racconta la storia di un emigrato africano del Togo.
Scusa, mi viene in mente la battuta, che l'esclamazione che dicono sempre a Modena.
Cioè?
Togo.
Va bene, grazie.
È toghissimo. Ah, lo dicono a Modena, non è che è...
Questo immigrato, dicevamo, arriva in un paesino del Trentino che si chiama Pergine. È un paesino veramente minuscolo che si trova in una valle che ha la caratteristica di parlare, oltre all'italiano e il tedesco, anche dei dialetti che sono i dialetti italiano e un dialetto tedesco. Dani è il nome del protagonista, interpretato da Jean Cristofoli. E Dani ha un passato brutto alle spalle, un passato difficile, perché dal Togo è arrivato in Libia durante la guerra e quindi ha attraversato il Mediterraneo con un barcone sul quale c'erano anche sua moglie e sua figlia. In questo paesino, ovviamente, nel quale si trova spiazzato e non tanto male accolto, anzi, tutto sommato sono tutti molto gentili con lui e senza particolari affettazioni. Lui lavora come aiuto da un falegname, però ovviamente non si trova a suo agio. Non è soltanto il fatto di stare in Italia, in un paesino di montagna, per una persona che arriva dall'Africa nera. Lega un rapporto con un ragazzino che si chiama Michele, un decenne biondo, bello, pimpante, che però anche lui ha alle spalle una brutta storia familiare. Infatti il padre è morto in un incidente di montagna. Ha un rapporto, come si prevede, abbastanza conflittuale con la madre, Anita Caprioli, e invece si trova bene con il nonno, che è Pietro, il falegname e, diciamo, apicoltore, il datore di lavoro di Dani.
Ma secondo te come si può avere un rapporto conflittuale con Anita Caprioli?
Con la questione della mamma è sempre un casino,
certo.
No, io quello che ti voglio dire invece è che questo film, che è la seconda prova di Segre, che di nuovo parla di immigrazione dopo Io sono lì, che era il suo primo film in cui si parlava di cinesi in Veneto, qua invece si parla di africani nel Trentino Alto Adige, ma forse in realtà si parla più di diversità che si incontrano, e questo probabilmente è quello che vuole raccontare Segre in La prima neve. E secondo me, devo dire la verità, lo racconta bene, ma la storia è molto facile.
La racconta bene perché comunque l'occhio anche di provenienza, diciamolo, anche documentaristica di Segre, si vede nella rappresentazione anche della diversità di questa vallata, che è una vallata, quella di Mokeni, fuori dai soliti itinerari turistici. Difatti più di una volta nel film viene ricordato il fatto che non ci sono turisti, una valle bellissima ma da un certo punto di vista chiusa, non aperta verso il resto del Trentino e il resto anche, volendo, del mondo. Ci riesce bene nel dipingere comunque le tradizioni, le ritualità, le abitudini, ma appunto quando la storia deve quagliare, insomma, non è che sprizzi novità. Storia del genere non si doveva per forza fare un qualcosa di sorprendente o di nuovo, perché è difficile anche.
Però a me, sai l'idea che ha dato Tommy? È presente quando avevi da fare i labirinti difficili sui giornalini? Allora non ci riuscivi e partivi dalla fine. Quindi partivi dalla fine e riuscivi a capire qual era la strada. A me sembra un po' che questo film non è che sia un film a tesi, perché non è un film concettuale, però mi sembra un po' che gli elementi siano messi insieme proprio al fine di avere una conclusione forte, ma tutto sommato molto prevedibile.
È anche una conclusione prevedibile e forte che un po' stona, perché i toni un po' si alzano, i toni anche melodrammatici si alzano in un film che ha una messa in scena fondamentalmente fino agli ultimi 10 minuti molto sobria, molto spoglia, che ha lavorato molto di sottrazione per ottenere anche il massimo dell'effetto, anche perché poi fondamentalmente è da piccolissimi dettagli che si dipana il rapporto tra Daniel e Michele, il ragazzino. Piccoli gesti anche molto sottili. Diciamo che il momento finale, la catarsi finale, viene fatta attraverso toni anche un po' più forti e alti rispetto alla messa in scena sommessa che era stata messa a punto fino a quel momento. Questo un po' stona.
Sì, funzionano però abbastanza bene, secondo me, alcune scene. Cioè, il film, secondo me, non è convincente nell'arco narrativo globale, però alcune scene, alcune sequenze funzionano molto bene. Per esempio, il rapporto tra i ragazzini, tra Michele e i suoi amici, è rappresentato abbastanza bene. Tutto sommato, anche il rapporto tra il vecchio patriarca, diciamo, e il nonno di Michele,
che
tendenzialmente e Dani.
Mi sembra che sia anche un attore non professionista, che almeno non ha fatto null'altro, sono andato a documentarmi e non ha fatto nient'altro.
Bravo, andassi a documentare con un documentarista.
Esatto, esatto. Mentre invece l'attore che interpreta Daniel è un attore che lavora molto in Francia, anche con Chéreau, insomma, con registi molto blasonati.
A questo punto abbiamo la classica domanda: lo consigliamo o non lo consigliamo ai nostri ascoltatori?
Allora, è un film che, nonostante sia uscito diverse settimane fa, riesce ancora ad avere evidentemente la sua fetta di pubblico, perché sta resistendo. Adesso lo stanno proiettando al Cinema Lumiere, quindi in Cineteca. È un film che io non sottovaluterei. Comunque, per vedersi si vede bene, ha diversi elementi di interesse. Poi magari proprio non si esce, come siamo usciti noi, non si esce proprio soddisfattissimi.
No.
Però i presupposti per un qualcosa di interessante, o comunque per elementi di interesse, ci sono tutti.
C'è un bell'occhio per il paesaggio, Segre. Come dicevi tu, non vuole minimamente farci il documentario antropologico sugli usi di questa valle remota, ma riesce comunque a inquadrare bene il paesaggio. Riesce anche a prendere un bel punto di vista, cioè quello dello straniero che si trova in questo posto. Ed è interessante come in alcune riprese la bellezza del paesaggio venga esaltata e altre volte invece venga appiattita, magari da contrasti con costruzioni moderne.
Esatto.
O luci particolari.
E l'attenzione di Segre si vede anche nel passaggio del tempo, perché stiamo parlando di una di stagionalità.
Sì, okay? Sì.
È il cinema delle stagioni, qui stagionalità al confine proprio tra autunno e primo inverno, e riesce bene a cadenzarlo durante tutto il film con grande attenzione a questo. Quindi comunque una regia da questo punto di vista estremamente attenta.
Ah, c'è Battiston, non l'abbiamo detto.
C'è Battiston che aspira ampiamente a Tony Servillo d'Oro,
visto che solo in questa puntata sono due film con Battiston.
Esatto.
In uno non c'è perché è un film messicano.
Esatto, però ci sono dei simili di Battiston, perché poi può assomigliare anche dei messicani. Ecco, Battiston però, diciamolo, c'è pochissimo, cioè alla fine è anche uno specchietto, però fa Battiston, e come sempre è un attore, secondo me e forse anche secondo noi, molto dotato, che con delle doti nascoste che non vengono mai sfruttate appieno dal nostro cinema, che lo relega di fatto a un unico tipo di personaggio, di carattere proprio caratterista, ovvero del personaggio bonario e simpatico. Però insomma, noi vogliamo facciamo una petizione, vogliamo vedere Battiston in un personaggio cattivo, ma veramente cattivo.
Guarda, nel film di cui parliamo dopo c'è della cattiveria, lo
ma
diciamo
proprio, ma è
però
ferato, è
no,
ferato.
No, è ferato no. Questa è Fortuna, sono sempre i Sacri Cuori. Thank you. E mentre un'altra canzone di Sacri Cuori sfuma questa fortuna, noi non parliamo di film in sala, ma parliamo di qualcos'altro.
Pronto?
Sì, pronto.
Siamo in linea con Federico Ferrari dall'Otto Film Festival per parlare di Short Tracks.
Ecco, allora, tu ti ricordi che Seconda Visione va sempre in onda in diretta, oggi siamo registrati, quindi noi per pulizia, per onestà, lo diciamo, sei registrato anche tu. Tu sei mai stato registrato?
Forse filmato, più che registrato, anche se è un sinonimo come parola, quindi potremmo darla per buona. Sì, sono stato registrato anch'io.
Com'è stato? È stato bello?
Sì, dai, un'esperienza abbastanza avvincente, soprattutto riascoltarsi una volta che si è stati registrati alla fine, lasciamo qualcosa in più.
Allora, noi vi parliamo oggi di un festival, in particolare di un concorso che ha sempre visto come partner anche Seconda Visione Radio Città del Capo, perché ci teniamo e vi diciamo subito di fissare la data clou della quale parleremo, che è sabato, questo sabato il 16. Ma partiamo dall'inizio, intanto ricordando quello che è l'Otto Film Festival. Bisogna assolutamente ricordare il festival, ricordiamo anche Chiara, salutiamo la nostra ascoltatrice Chiara, sì, che è sempre molto molto carina e premurosa con noi. È un festival che diciamo fa la storia, andate su ozofilmfestival.it per saperne di più. È un festival itinerante che si svolge in più giorni, partirà il 15 venerdì, andrà avanti fino al 24 in varie località. È un festival internazionale del cortometraggio, voi dovete andare sul sito per saperne di più. C'è anche un evento di apertura che non ha niente a che fare con il cortometraggio, ma che è l'apertura, cioè il festeggiamento del trentennale di Vacanze di Natale, e quindi ci sarà questa proiezione. Ma poi ci sono tanti altri concorsi collaterali, Ozu Animation, Ozu Tatami, e poi anche lo Short Tracks di cui noi parliamo adesso, perché a noi ci piacciono le colonne sonore.
Esatto. Allora, caro Federico, lo Short Tracks è la sonorizzazione di cortometraggi, vuoi...
Sì, assolutamente, praticamente l'idea ci è venuta lo scorso anno e principalmente si tratta di creare una colonna sonora a cortometraggi capolavori dell'epoca del puto, quindi di inizio Novecento, che o non l'hanno mai avuta o comunque se l'hanno avuta non è arrivata sino a noi. Quindi questa è l'idea principale che sta alla base del concorso Short Tracks, ovvero ricreare una nuova musica per questi capolavori del cinema muto.
Ecco, è bello quello che dici, che in realtà non sappiamo se hanno avuto una musica, perché tante cose del cinema muto sono state recuperate, c'è molta attenzione, pensiamo solo al Festival di Pordenone o alle Immagini Trovate di Bologna, però poi in realtà per quanto riguarda la musica del cinema muto, nonostante il recupero di spartiti, il recupero di registrazioni eccetera eccetera, è sempre un territorio un po' strano, però nel quale molti si stanno applicando, pensiamo a diverse band italiane, dai Marlene Kunze, Massimo Volume, alla band di cui abbiamo parlato,
gli Stearica
la scorsa settimana, ai Giardini di Miro, e quindi c'è un interesse nei confronti della possibilità. Quanta gente ha partecipato?
Quest'anno abbiamo avuto quasi 300 iscritti e sono arrivate un centinaio di colonne sonore. Avevamo messo a disposizione 5 cortometraggi, Ambrose's Lofty Perch di Walter Wright, By the Sun Rays di Charles Gibling, Felix the Ghostbreaker, un cortometraggio di animazione di Otto Mesmer, Pool Shark di Edwin Middleton e The Wonderful Wizard of Oz di Otis Turner. E di questi 5 cortometraggi ovviamente abbiamo scelto un finalista per ogni cortometraggio, quindi che si esibiranno dal vivo, come avete anticipato, sabato 16 novembre alle ore 21.30 al Circolo Arcivibra di Modena.
Hai detto 300 iscritti e un centinaio di colonne sonore, perché l'iscrizione era in due parti, cioè prima ti iscrivevi, poi effettivamente come funziona?
Sì, c'era l'iscrizione che ti dava la possibilità di visionare i cortometraggi, quindi di poter accedere ai cortometraggi, perché ci sono messi a disposizione dalla collezione dei videoseller dell'australiano Shane Sullivan, che ci dona i cortometraggi alla seconda volta, seconda edizione, ed entrambe ci ha donato lui i cortometraggi, quindi la possibilità di utilizzarli. E dopo, una volta che l'iscritto aveva il cortometraggio, noi aspettavamo, diciamo così, la colonna sonora, però non tutti i preiscritti hanno poi completato inviando la propria colonna sonora.
E ci sarà ovviamente anche una giuria a giudicare i 5 finalisti.
Certo, ci saranno una giuria che quest'anno è composta da Stefano Lentini, che è un compositore polistrumentista romano, c'è Sabrina Tinelli, che è regista del programma Caterpillar AM su Radio 2, con quello che si svolge al mattino, e poi ci sarà Daniel Favero, che è un talent scout di Warner Chappelle Italia. Quindi una giuria abbastanza varia che compone sia una parte, diciamo così, più tecnica che dal punto di vista appunto dell'ascolto, perché come ad esempio Favero, che si occupa appunto di band emergenti, ha una parte più dal lato compositivo, appunto c'è un compositore, Stefano Lentini, che quindi di colonne sonore, ecco, se ne intende, avendone scritte diverse.
Senti, allora, non vogliamo assolutamente che tu ci racconti troppo, però è arrivata musica di tutti i tipi? Cioè da ensemble di musica contemporanea, musicisti di musica elettronica,
folk,
metal, è arrivato dell'hip hop. Sarebbe divertente però fare la colonna sonora di un cortometraggio
fai,
dei muto.
Tipo fai i conti il rhyming live.
Esatto, raccontaci un po'. Se
hip-hop
puoi, a grandi
linee. Non è arrivato.
Soprattutto con cortometraggi muti.
No, cioè, quello è il punto. Che pusillanimo.
Fai dire delle battute agli attori invece di averle didascalie.
Gli amici dell'hip hop. Chissà se questa battuta fa ridere anche in diretta. Perché ricordiamo che siamo registrati.
Sì, no, infatti, ricordiamo. No, tu te lo ricordai, Federico, che siamo registrati.
Assolutamente sì. Assolutamente. Me l'ero scritto davanti al computer.
Allora, niente. Boo to the hip hoppers, che non si sono voluti veramente cimentare in una sfida
difficile. I hip hoppers hanno deciso di girare il berretto e iniziare a rappare su un cortometraggio muto. La presa quest'anno è stata la musica elettronica, che sono arrivati diversi brani di musica, cioè rimusicati proprio con suoni campionati a livello proprio di musica l'elettronica più spinta, oltre ovviamente al genere indie rock, è quello che predomina. Un gusto classico rimane, perché molti sono molte colonne sonore utilizzano il violino, il violoncello o anche soprattutto il contrabbasso.
Non campionati, quindi veri.
Veri, assolutamente, svariati pianisti, solo piano, che infatti si presta molto bene, perché poi l'idea della serata finale è quella di ricreare un po' l'atmosfera che c'era nel cinema, diciamo così, di inizio del 100, in cui c'era la proiezione del film e di fianco l'orchestra, il pianista che musica dal vivo, quindi un po' questo, diciamo così, un po' per il genere di concorso, porta molto al fatto che i pianisti si siano adoperati. Nessuna colonna sonora metal, quindi anche i metallari li mettiamo con i compositori
dietro la lavagna. Senti,
li sprezzano.
Ma chissà perché. Di questi 5 cortometraggi, è stata una preferenza nei confronti di qualcuno? Cioè, avete trovato più colonne sonore che erano legate a uno dei 5?
Sì, diciamo che sono arrivate la maggior parte su Felix The Ghostbreaker.
Ah, il film di animazione.
Esatto, che anche l'anno scorso non c'era nessun corto d'animazione, quindi secondo me la novità, ecco, che nella rosa dei cortometraggi ci fosse un'animazione, ha attirato molto, ecco. Nonostante abbastanza, anche gli altri hanno avuto le loro colonne sonore, che tra l'altro sono tutte visualizzabili sul canale di YouTube di Ozu Short Tracks, che abbiamo effettuato poi il montaggio tra cortometraggio e colonna sonora arrivate, le abbiamo pubblicate tutte, quindi uno può andarsi a vedere sul canale di YouTube, ascoltarsi e guardarsi tutti i cortometraggi e le colonne sonore arrivate.
Il sito di riferimento è ozufilmfestival.com, non soltanto Short Track 2013, ma anche tutte le altre sezioni collaterali di questo festival, che è veramente unico nel suo genere, cortometraggi, ma non solo. Si parte il 15 e si arriva poi al 24, la serata di premiazione, diciamo, di presentazione dei finalisti, di tutto quello che è stato Short Tracks 2013, di cui Seconda Visione è fiero media partner, avverrà invece il 16 novembre. Noi ti ringraziamo tanto anche per tutto il lavoro di selezione, le cose non devono essere stato facile. Ci vuoi raccontare, prima di andartene, solo il momento più divertente, quello di maggiore scoramento di questo lavoro su Short Tracks?
Allora, il maggiore scoramento è stato forse legato al tentativo appunto di organizzare la serata finale nel migliore dei modi, perché si cerca sempre di avere una puntualità e una precisione per poter accontentare da un lato sia le band, quindi dal punto di vista tecnico, che il pubblico, per quello che si può offrire, ecco, al pubblico. Questa è sicuramente la parte più difficile degli ultimi giorni. La parte ovviamente più divertente dal mio punto di vista è stata la selezione iniziale dei cortometraggi, perché la collezione a disposizione di The Video Seller è veramente ampia, quindi andare a cercare i cortometraggi di vari generi che possano amalgamarsi bene e andare a raccogliere appunto i favori e il piacere di varie tipologie di di musicisti, tranne qui l'errore è stato fatto perché nessuno dell'hip hop e nessuno del metal ha partecipato, quindi questo è un appunto da tenere per la prossima selezione, però questo qui è stata sicuramente una parte più divertente dal mio punto di vista.
Osus Short Tracks 2013.
Domani condivideremo anche sulla nostra pagina di Facebook il sito dell'Ozu e la pagina Facebook anche dello Short Tracks.
Esatto,
perché non lo possiamo fare perché non siamo in diretta.
Esatto,
non volevo dirvelo.
Pubblicheremo anche questa intervista, che sarà registrata, poi ripubblicata, e poi andiamo anche in onda in podcast. C'è un casino con questa puntata.
Federico, paradossi spazio-temporali. Un'ultima cosa, stavamo parlando prima con Francesco di una cosa importantissima. Tu hai mai usato un'espressione da giovane tipo togo?
Togo no.
Grazie Federico.
Scusami, c'era un dubbio che mi attanagliava.
Sì, anche i giovani come te erano giovani negli anni 50 dell'Ottocento, caro Tommy. Quindi. Mentre Federico è un vero giovane.
Va bene, Federico Ferrari, grazie e a presto. E in bocca al
grazie
lupo.
Grazie a voi dell'ospitalità.
Ciao Federico, ciao.
Ancora.
E noi adesso ci ascoltiamo un altro pezzo dei Sacri Cuori. Non tornerò.
Se questa puntata è registrata, noi vogliamo rivelarvi delle cose un po', diciamo, nascoste. Per esempio, noi ci prepariamo dei video e delle musiche da lanciare prima dei film di cui parliamo. Allora, però adesso la mia domanda, Tommy, è...
Dimmi,
non capisco.
Mi
stiamo parlando di La Gabbia Dorata, La Caula d'Oro.
Avevo anche preparato una clip, poi proprio con estralci di gioco.
Ma perché mi hai dato Giochi senza frontiere?
È perché si parla della frontiera. È un racconto di frontiera, Messico, Stati Uniti, e quindi Giochi senza frontiere. Quanto ti divertivi con Giochi senza frontiere?
Guarda, mi ha sempre fatto schifo Giochi senza frontiere.
No, non ci posso,
te lo giuro.
No,
Tommy,
veramente, la nostra
piace.
Amicizia ne verrà veramente cambiata. Sentiamo. Poi si sente veramente benissimo sta clip.
Sì, l'hai scelta proprio col lanternino, eh.
È tipo
Giochi senza frontiere, come quando tu passeggiavi d'estate e c'era in un bar lontano una televisione accesa.
Ma pensa che il povero Ettore Andenna, che era il grandissimo presentatore, si è ridotto poi a presentare le feste della Lega.
Vabbè.
Mi è un po' scemato. Ma la cosa più bella è stata
il crunch economico,
sai. Stralci, visto che tanto siamo registrati, possiamo anche cavolleggiare.
Certo.
La cosa più bella è stata l'anno scorso, nella nota località balneare dove io vado, ovvero Levante in Liguria, hanno fatto Giochi senza frontiere live con le squadre di Levanto, di Monterosso, di Bonassola.
E c'era uno che faceva 3, 2, 1.
No,
veramente?
Praticamente no, perché tanto non si sentiva niente. Ma era una tristezza in un pezzo di spiaggia che sarà stata lunga tipo 2 metri.
Bello, quindi cosa facevano?
Non lo so, erano tutti ammassati perché erano tipo 6 squadre nei 2 metri.
In 4 metri quadri.
Era molto divertente, però lì ho pianto e ho avuto una piccola Madeleine.
che ti sei mangiato poi. Sì. Allora, questo film di Diego Quemada Diez ha in comune una cosa con il prossimo film di cui parleremo, ovvero sia un'opera prima.
Il confine.
È il confine. E invece
la frontiera.
Non ha in comune una cosa, cioè qui non c'è Giuseppe Battistone.
Sì, però come abbiamo già detto ci sono dei personaggi messicani, insomma tipo personaggi alla Pancho Villa che possono assomigliare a Battistone, no?
Vabbè.
Pancho Villa assomigliava a Battistone, no?
Sì, sì, sì.
Allora, questo La gabbia dorata è la storia di tre ragazzini del Guatemala, che sono Juan, Sara e Samuel, che decidono di lasciare la povertà della loro bidonville dalle parti del Guatemala per raggiungere la terra delle grandi promesse, speranze, la terra dell'abbondanza, vale a dire gli Stati Uniti.
Ma qui c'è già dell'equo solidale, Tommy. Ah, ricordiamo che anche se questo
vediamo...
è registrato, io non l'ho visto.
Esatto, no, no, infatti, ma dopo vediamo tutti gli elementi equo solidali di questo film. Quindi intraprendono un viaggio molto pericoloso. Addirittura Sara si travestirà da ragazzo per affrontare il viaggio, un viaggio molto pericoloso, tra momenti a piedi, momenti sul treno, un po' varie peripezie, e sul loro cammino incontreranno anche un giovane ragazzino indio che non parla spagnolo e che diventerà di fatto il quarto membro di questo gruppo alla ricerca della fortuna.
Ovviamente, mascotte, qua già vedo un po' il ruolo mascotte.
Il ruolo mascotte, ma non solo, ovviamente.
Fai le faccette,
il viaggio sarà pieno di pericoli e non necessariamente felice. La gabbia dorata è...
Senti Tommy, scusa.
Dimmi.
Facciamola
no, adesso facciamo un po' di dietrologia.
Da come l'hai raccontato è un film rischiosissimo.
È un film rischiosissimo. E a mettere anche il bollino del rischio è che è stato proiettato anche in anteprima al festival, l'ultimo festival internazionale.
Ah!
Ebbene sì, ebbene sì. Allora, vediamo i pro e i contro. Allora, intanto spieghiamo che La gabbia dorata intanto si riferisce principalmente a una canzone degli anni 30, dove per gabbia dorata ci si riferisce ovviamente agli Stati Uniti, a questa appunto terra dell'abbondanza, le cui frontiere sono soprattutto ai giorni nostri piuttosto presidiate appunto per impedire l'immigrazione clandestina dal vicino Messico. È stato fatto anche un film che si chiamava proprio La gabbia dorata
in quegli anni?
No, in realtà negli anni 60-70, dove però la parte degli immigrati erano persone di mezza età. Qui invece stiamo parlando di tutti i ragazzini molto giovani, cioè forse non arrivano neanche ai 20 anni. Allora, i rischi di un film del genere. Intanto c'è l'equo solidale dietro l'angolo, perché stiamo parlando di temi forti.
Sud e nord del mondo.
Allora, intanto abbiamo adolescenza rubata. Adolescenza rubata perché la condizione, la povertà, l'immigrazione clandestina.
Il viaggio di formazione.
Il viaggio di formazione, ma anche lo sfruttamento dell'adolescenza e anche del lavoro minorile, perché c'è anche del lavoro minorile tutto questo. E poi abbiamo anche le minoranze, perché abbiamo l'indio,
all'interno della povertà la minoranza.
E anche comunque la ragazza che si deve travestire per poter affrontare, stando a lei, meno rischi, un viaggio così pericoloso con meno rischi. Insomma, gli elementi ci sono tutti.
Diamole atto almeno di questo.
Sì, allora, c'è da dire che questa, come opera prima, riesce per buona parte del film ad aggirare tutti questi pericoli. Intanto, gran merito alla distribuzione italiana, che lo proietta addirittura al Rialto con i sottotitoli.
È un film ottima
non
cosa.
Doppiato, è parlato veramente molto poco, e quindi si riesce ad apprezzare, a fruire con la lingua originale. È un film che ha una messa in scena piuttosto secca, quindi con pochissimi dialoghi, molto spesso affidato alle immagini, e quindi di per sé già l'elemento equosolidale viene un po' stemperato da una messa in scena, diciamo, rigorosa, se vogliamo. Certo è che il nostro bravo regista, la sua opera prima, ha avuto un suo passato di assistente per Ken Loach o comunque in altre produzioni. Non vuole fare Ken Loach, per fortuna.
Grazie
ma
al cielo.
Molto spesso cerca anche una bella immagine. Cioè, ci sono anche...
E cioè, sbaglia nell'essere estetizzante?
No. Cioè, trovo che provenendo da Ken Loach sia un merito. Perché io molto spesso contesto a Ken Loach il fatto di dimenticare l'elemento cinematografico in virtù del contenuto, del tema forte. Qua comunque la forma cinematografica c'è. C'è una bella costruzione, c'è comunque anche il dover decidere cosa mostrare e cosa non mostrare, e comunque la forma cinematografica si vede anche nel risolvere determinate sequenze attraverso l'immagine, o anche semplicemente evocare un qualcosa attraverso l'inquadratura, che si ferma sempre, trovo, un momento prima dell'inquadratura estetizzante, dell'estetismo. È un film anche che riesce anche a sorprendere per durezza, perché ci sono due o tre momenti di forte sorpresa per lo spettatore in virtù di momenti molto drammatici. Quindi è un film che riesce a giocarsi bene questi aspetti. Però è ovvio che l'immagine che dà anche degli Stati Uniti, o comunque della meta che è rappresentata dagli Stati Uniti, viene risolta attraverso, adesso non lo sto a rivelare, attraverso comunque un punto di vista piuttosto prevedibile e banale. Insomma, gli elementi banali ci sono tutti quanti, però ha dalla sua un certo rigore formale, comunque una ricerca di una forma cinematografica, cosa che manca per esempio in alcune delle ultime opere trovo di Ken Loach, e riesce anche a metterti un po' di durezza, quindi un po' bastone carota. Però
un po' bastone carota.
È un po' bastone carota. Lo so che è una questo è un'argomentazione un po' così, un po' alla Carlona, però
però allora mi sembra un film molto rischioso, che va a rischiare su delle cose sulle quali noi idiosincraticamente siamo veramente terribili, perché diventiamo cattivi, quindi...
Però non ci sono i ragazzi non sono dipinti in maniera carina e gradevole e simpatica, ma anzi sono parlano talmente poco che è difficile anche entrare nel mondo di questi ragazzi, perché allo spettatore vengono dati veramente pochissimi elementi anche di simpatia, o se vogliamo di empatia con i ragazzi, quindi da questo punto di vista il film è vincente. È un film che riesce comunque a raccontare il racconto di formazione, di clandestinità, di immigrazione, senza avere un tono da pontifica o comunque da morale. Non è un film che vuol fare la morale, se non in pochi passaggi, che per un film di 100 minuti sono tutto sommato trascurabili.
Sai cosa vuol dire Ocenash?
No, dimmi pure, che mi interessa.
Vuol dire Padre Nostro in sloveno.
No.
Brano interpretato dal gruppo vocale di Farra di Sonzo, che sembra una roba buttata lì a casa, invece il commento di uno dei momenti più belli e anche più forti dell'ultimo film di cui parliamo oggi. Un film presentato alla Settimana della Critica di Venezia, che ha vinto il premio Raro Video come migliore film scelto dal pubblico. Stiamo parlando di una coproduzione italo-slovena intitolata Zoran, il mio nipote scemo. È il film d'esordio di Matteo Leotto, mettiamo le carte in tavola.
Allora,
qua si parla delle mie zone.
È uno,
anni fa, 10 anni fa, ho lavorato con questo regista, quindi conosco molto bene tutta la situazione.
Quindi ce l'hai un po' sulla pelle questo film.
Un po' sì, e devo dire la verità che temevo molto questo film. Non tanto perché chissà cosa poteva succedere, ma perché le terre dalle quali provengo, cioè il confine tra Gorizia e Slovenia, non sono delle terre facili da raccontare. Oppure, d'altro canto, lo sono molto facili per chi quelle terre le ha vissute, come me e come Matteo, regista goriziano, anche lui poi diplomato al Centro Sperimentale di Cinematografia di Roma. Ma comunque, parliamo della storia. Di cosa parla Zoran, il mio nipote scemo?
Dimmelo, perché io anche se siamo registrati, specifico che non l'ho visto.
Ecco, allora, Paolo Bressan, interpretato da Giuseppe Battiston. Bressan è uno dei cognomi più diffusi in assoluto dalle mie parti.
Credevo Bressane, che era un cognome brasiliano. Julio Bressane. Il famoso regista brasiliano.
No, è proprio Bressane e basta. È una persona un po' ai margini, nel senso che è una persona che ha un lavoretto con una cooperativa, è ancora innamorato della ex moglie, il cui nuovo marito peraltro è il suo datore di lavoro, è il datore di lavoro di Paolo. Passa le sue giornate da Agustino, un po' a sfuggire la polizia che gli potrebbe fare il palloncino, è un po' a bere, e fondamentalmente quello che fa Bressan per tutta la sua vita è bere. Ha un passato probabilmente da Latin Lover, magari era anche più bello, adesso ha i capelli unti, è grassissimo, è veramente, non combina niente dalla mattina alla sera. Non che le persone intorno a lui siano molto meglio, è un po' così, un posto rappresentato qui, devo dire, molto bene, in cui più o meno si va. C'era una vecchia canzone triestina che si chiama Viva la Epobon. Che cosa vuol dire? Non è la LA accento, tipo viva la e non qua, ma è viva LA apostrofo A puntato, cioè viva l'Austria. E Pobon, dove per Pobon si intende dire e poi va bene.
Mamma mia, questo, sarei ascoltati per ore.
E questo è un po', diciamo, lo spirito che ha questa gente. Stanno lì, bevono, la vita scorre più o meno. Agustino sta con la mamma, che beve, si addormenta, eccetera, eccetera. Ma ovviamente, come in tutti i film, c'è un momento di rottura. Infatti Bressan questa volta viene preso dai vigili non per una multa, ma per raccontare, per dirgli che la sua zia Ania, di cui lui ovviamente non ricorda niente, è morta, gli ha lasciato un'eredità. Si reca quindi in Slovenia, a pochi metri, cioè insomma un po' in là, ma insomma è proprio, vive al confine, per capire di cosa si tratta. L'eredità in realtà non è niente dal punto di vista materiale, se non un cane di porcellana enorme, che è l'animale preferito della vera eredità affettiva che si prende Bressan, ovvero sia Zoran, il suo nipote scemo. Zoran è un ragazzo interpretato meravigliosamente da Rok Preznikar, cioè veramente meravigliosamente, è incredibile questo ragazzino.
Ripronuncia
Rok Preznikar, si dice.
Beh,
che storie.
Mamma mia.
E che è un ragazzino, diciamo, autistico. Lui se lo porta di nuovo in Italia perché non può fare altro, pensando però semplicemente che passerà un periodo e poi lo ridarà alla casa famiglia, dove il nostro Zoran Spazzapan, questo è il suo nome, non vuole però tornare. Zoran si esprime in un italiano molto forbito, perché ha letto due romanzi ambientati entrambi vicino Gorizia, che lui considera dei capolavori, ma che nessuno ha mai letto in realtà, e quindi parla con delle parole desuete, eccetera eccetera. Figurati in quell'ambiente lì di ubriaconi come deve essere visto. Lo scarica quindi da Agustino mentre lui va a lavorare. Ma cosa succede? Si scopre che questo ragazzino ha un talento particolare per le freccette. Infatti la zia Ania, che l'aveva allevato, gli aveva insegnato a colpire sempre il centro, provando con un turacciolo incastonato in una botte, fa una serie di centri impressionante. Ecco quindi che Paolo Bressan pensa che Zoran possa essere il grimaldello per una sua svolta, vuole portarlo ai campionati mondiali di freccetta a Glasgow, vincere dei soldi e poi, come dice lui, lasciarlo giocare sull'autostrada. Questa frase che ho detto alla fine del film è una frase abbastanza interessante, perché se c'è uno dei pregi di questo film è che c'è un po' di cattiveria. Il film è scritto a 8 mani tra gli sceneggiatori e soggettisti, c'è anche lo stesso regista, ma diciamo che per esempio l'urna con le ceneri della nonna finisce in mezzo alla statale dopo pochissimo, proprio buttata. Di ciao alla nonna, dice Paolo Bressan a suo nipote, oppure continua a dirgli che deve stare zitto, lo tratta malissimo, dice chiaramente, non lo dice ai suoi amici, ma dice insomma a se stesso molto chiaramente che lui vuole sfruttare questo ragazzo, farsi soldi e andarsene. Insomma, c'è la volontà di non essere banali in una storia che è un po' come quella che dicevi tu, parlando di un ragazzino disagiato, di un ubriacone, di uno che fa stalking alla ex moglie, di una provincia veramente abbandonata da Dio, beh, si poteva cadere in mille stereotipi, e invece non c'è assolutamente la volontà di conciliazione, se non ovviamente alla fine, e invece si tira su un film che tutto sommato, devo dire la verità, proprio non è male, è recitato bene, Battistone cerca di dare una screziatura di cattiveria al suo solito personaggio e ce la fa, gli altri attori sono decisamente bravi, c'è un'apparizione di Roberto Citran che è anche, peraltro appare anche nella prima neve, non sì. L'abbiamo detto.
Anche lui potrebbe aspirare al Tony Servillo d'oro.
C'è una parte di attori sloveni come Mariuta Slamic e anche Jan Kitovic che sono bravi. C'è Lariella Reggio, attrice teatrale e attrice anche
di Tutti i pazzi per amore,
esatto, di televisione, che è molto brava. E il cast riesce a essere buono. Interessante proprio il modo in cui è messo in scena questo film. Un film che veramente poteva rischiare tantissimo e invece riesce a trasmettere qualcosa. Siamo sempre dalle parti comunque della commedia.
Guarda, perché io non l'ho visto, però c'erano un po' di elementi che mi spaventavano e adesso ti metto a conoscenza dei miei, così, dei miei dubbi. Intanto, dalle poche immagini che avevo visto, mi sembrava il classico spottone della Friuli Film Commission.
No, perché le parti più belle della mia regione non vengono mostrate.
Ah,
quindi viene mostrata una
questi vitigni.
Ma quello è quello che c'è.
No, è questo.
Ho capito, ma lì è quello che c'è. Dove ti giri c'è quello.
Poi c'era l'elemento comunque della bizzarria, insomma, del personaggio un po' ai margini e tutto l'ironia e le gag sulla carta facili che potevano scattare.
Allora, lì ci sono dei personaggi che sono un po' funzionali, diciamo, dal punto di vista della sceneggiatura, ma tutto sommato la bizzarria viene contenuta decentemente.
E poi l'ultima, forse perché sarà anche l'elemento sloveno, c'era un po' la paura di trovarsi di fronte a un film un po' alla Kusturica,
no.
Quindi
dimentica.
Genere, no. Zingari che ballano.
Per niente, perché quando i nostri vanno in Slovenia trovano delle persone serissime che non sono minimamente, anzi sono più occidentali di loro probabilmente, perché vai in un club di freccette in Slovenia dove sono tutti con la divisa, tutti educatissimi, siamo in un'osteria ma non c'è nessuno che spara col Kalashnikov. Quindi insomma devo
dire... E qui non ci sono neanche delle galline che volano.
No, per niente. Guarda,
allora per carissime niente. Ascoltatrici e ascoltatori, non fatevi vincere dal pregiudizio per andare al cinema. Diamo anche proprio delle cose morali in queste puntate registrate, no?
Esatto. A cosa la serve, moralità registrata si può
sì,
dire,
sì, secondo me dammi solo della moralità.
Noi torneremo la settimana prossima, vi consigliamo di andare a vedere Zoran, che ovviamente sta facendo sfaceri nel nord-est profondo dal quale provengo, ma anche qui a Bologna ho visto che la proiezione in cui ero era bella affollata.
Ma comunque sono tutti film che in qualche modo si possono, ci sono degli elementi, trovo, di forte interesse per andare a vedere, quindi La prima neve, La gabbia dorata e Zoran. La prossima settimana invece... abbiamo delle belle presenze, avremo.
Abbiamo fondamentalmente film con delle belle donne francesi.
Esatto.
Questo è
esatto.
Il fil rouge della
Quindi
prossima puntata.
Françoise Ozone, Roman Polanski e le loro protagoniste.
Venere in pelliccia e Giovane e bella, uno dei due è già uscito, ma parleremo di entrambi martedì prossimo.
E quindi da Francesco
e da Tommaso noi diciamo ciao. La puntata registrata, unica e prima nella storia di Seconda Visione, si conclude qua. Martedì prossimo saremo in diretta sulle frequenze di Radio Città del Capo. Tra poco Emma Rosso con il suo Questa è l'acqua, che sarà in diretta.
E per lui almeno...
Tra poco, adesso che voi state ascoltando, non
sì.
Tra poco
noi adesso,
di adesso.
Andiamo a cenare.
Noi quasi andiamo a cenare.
Andiamo a cenare.
Adesso,
voi scriveteci sempre a secondavisione@gmail.com per dirci anche il vostro silenzio in sala, ovvero le battute più strane sentite prima, dopo e durante i film.
Noi vi lasciamo ancora con i Sacri Cuori, che firmano appunto la colonna sonora di Zoran e Mio Nipote Scemo. Ci sentiamo il prossimo martedì.
Ciao.